Oggi leggeremo su due punti della parola di Dio. La prima lettera di Pietro, capitolo 1, dal verso 1 a 13, e poi leggeremo nel libro di Daniele, capitolo 3, da 16 a 18. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo ringraziare. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri, dispersi nel Ponte, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dei morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete stati custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per un breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più prezioso dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate vista, voi l'amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era il loro, quando anticipatamente testimoniavano delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo. Così cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà regata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Vogliamo leggere ancora nel libro di Daniele, capitolo 3, dal verso 16 al verso 18. Sadrach, Mesach, Abednego rispose al re: o Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco, dalla fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappio, re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola, benedicila nel nostro cuore. Signore, guidami secondo lo Spirito Santo affinché, Signore, la tua parola possa scendere con efficacia nel cuore di ognuno di noi. In Cristo Gesù ogni richiesto, che l'hai benedetto in eterno.
Amen.
Amen. Vogliamo accomodarci, vogliamo porre attenzione a quello che Signore mi ha messo nel cuore, spero che possa farmi comprendere. Una lettera che l'Apostolo Pietro scrive agli abitanti, ai credenti, alla Chiesa dell'Asia Minore. Ma per lo Spirito Santo questa lettera è ancora valida per ognuno di noi. E questa mattina lo Spirito Santo dice di stare attenti a quello che sono i consigli della parola del Signore, quelle che sono le cose sulle quali noi dobbiamo stare attenti e non non perderci nelle difficoltà e nell'andare avanti nella vita. È una lettera che va bene per tutti, per coloro che stanno per la prima volta o stanno per le prime volte nella Chiesa, affinché possono ricostruire la propria vita per raggiungere quella meravigliosa e piena salvezza, quella speranza della grazia che il Signore ha fatto a tutta l'umanità. E l'Apostolo Pietro spiega in modo molto chiaro che non viene niente da noi, non viene niente da quello che noi sappiamo fare, ma solo per la grazia e per la misericordia di Dio. Quindi chi si trova per le prime volte può incominciare a ricostruire la propria vita su Cristo Gesù. E come ho detto prima, dare la giusta forma secondo la guida e la parola di Cristo. Amen. Quindi vogliamo porre attenzione, perché porre lo sguardo su Cristo Gesù, vogliamo ricordare insieme un verso, se no la regia lo manda, Ebrei 12:2. Teniamo bene in mente la parola del Signore e quello che vuole dire al nostro cuore, quello che è in grado di fare la parola che Cristo ci dà. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Quindi, fissando lo sguardo su Cristo. Quindi, questa mattina invito tutti a dimenticare ogni cosa, fissare lo sguardo su Cristo, affinché il Signore possa creare in te e in me la fede, quell'elemento indispensabile per poter piacere a Dio. Questo dice la parola di Dio. Quindi vogliamo guardare Cristo Gesù e come Lui sopportò la croce guardando quello che gli era posto davanti. Questa mattina voglio parlare della salvezza, della grazia. Quello che gli era posto davanti, egli sopportò ogni cosa. E noi come suoi figlioli vogliamo guardare avanti, a crescere nella fede, sopportare ogni cosa per raggiungere quella meravigliosa meta che è il cielo. Amen. Una lettera per i credenti. Per i credenti, perché col passare degli anni il credente può diventare insensato, un po' come i Galati. Vogliamo leggere Galati 3:1. Perché o Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi davanti a cui gli occhi Cristo è stato rappresentato e crocifisso. Cosa è successo? Conosciamo tutti. I Galati erano nati per la predicazione dell'Evangelo, come lo siamo nati noi, per la potenza dello Spirito Santo. Ma poi con il passare degli anni avevano incominciato a confondere quelle che erano le opere della legge e quelle che erano le opere della grazia, quello che faceva la fede e quello che faceva la legge. Col passare degli anni avevano incominciato a dimenticare la grazia che era gli stata messa nel cuore per la misericordia di Dio e incominciavano a rivolgersi verso la legge, verso le opere. Si può cadere in questo tranello col passare degli anni. Perché? Non dimentichiamo il verso che abbiamo letto prima. Quando incominciamo a distogliere lo sguardo da Cristo Gesù, dalla parola di Dio, cominciamo a perdere anche la fede. Pur rimanendo nella Chiesa, andiamo avanti senza fede. Ma la parola di Dio stamattina ci dice di dare gloria a Dio per l'opera che Lui ha iniziato nella nostra vita, per la sua misericordia, per la sua grazia. Egli ci ha fatto rinascere a una speranza viva. Amen. Io ho dato un titolo a questa meditazione, prendendola dal verso 13. Piena speranza nella grazia che vi è stata recata. Un credente non deve perdere mai la speranza. non deve perdere mai di vista quella che è la salvezza, non deve perdere mai di vista quello che è il vero obiettivo. L'obiettivo nostro non è avere una bella posizione nella vita, anche quello è buono, anche quello viene dalla mano del Signore, quella è una grazia che il Signore ci dà, ma non è l'obiettivo della nostra vita. Grazie per la famiglia, per i figli che il Signore ci dà, per i nipoti che arrivano del continuo. Grazie, quella è una benedizione. Benedetto colui che ha la freda piena delle frecce che sono i figli. Vogliamo dire, Signore, grazie per ogni cosa che tu ci dai, ma la cosa più grande che tu mi hai dato è la speranza della vita eterna. Amen. Una speranza viva. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere una speranza viva mediante la risurrezione di Cristo Gesù. Ritornando al programma di ieri, molto bravo, storico, molto bravo, però diceva Cristo risorto, dicono. Certo, io comprendo che bisogna dare una mano a chi crede e a chi non crede per fare spettacolo, per fare numero, no? Allora bisogna dare una mano a una mano all'altra. Ma Cristo è risorto, no forse. Amen. La nostra fede non è basata su un santuario della risurrezione del Cristo risorto, ma è basata sulla roccia eterna che è risorto. Amen. Quindi quella speranza che il Signore ci ha messo nella nostra vita deve essere sempre viva nel nostro cuore. Essa è conservata nel cielo per noi. Perché Gesù ritorna, sapete? Gesù ritorna. Sarà come ai tempi di Noè. Sarà come ai tempi di Noè, è scritto. Quando meno te l'aspetti. Dopo tanti secoli, dopo tanti millenni. Sarà questo l'ultimo millennio? Per noi sarà sicuramente l'ultimo millennio. A meno che qualcuno non si sente eterno. Ma non sappiamo se nella mente di Dio, che è il Signore del tempo e dell'eternità, se questo è l'ultimo millennio. Noi impariamo a riconoscere i segni, dice il Signore, per poter guardare la nostra vita. Non metterci a dire il Signore ritorna, il Signore ti sta bruciando, ti brucerà. No, noi vogliamo dire il Signore ritorna, la salvezza è ancora per ognuno di noi. Amen. E per il mondo. Vogliamo dire, Signore, aiutaci a predicare il tuo ritorno. Allora, parla di prove. Le testimonianze che ho sentito mi hanno incoraggiato su questo che avevo nel cuore di dire. Ci sono tanti esempi nella parola del Signore di personaggi biblici che hanno superato delle prove. Verso 16, perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Il credente è chiamato ad affrontare le prove. Il Signore disse, voi nel momento in cui accetterete di seguirmi saranno tutti rose e fiori. No. Ha detto, tanti incominceranno i problemi perché sarete perseguitati per il mio nome. Amen. Quindi noi siamo coscienti che quando abbiamo intrapreso questo viaggio meraviglioso con Cristo Gesù, noi sapevamo anche che dovevamo attraversare delle prove. Come, sapete, quando l'oro va nel fuoco, non si consuma l'oro, ma si consumano le scorie. Se noi andiamo nel fuoco, nella prova, nel fuoco della prova, non si consuma la nostra vita, ma si consumano le scorie che e rendono opaca la nostra vita. Signore, aiutaci, perché nelle prove noi riusciamo a comprendere quelli che sono i nostri limiti, quelle che sono le nostre carenze, e quello ci tiene svegli nel chiedere sempre l'intervento di Dio nella nostra vita. Volevo prendere tanti esempi, si potevano prendere tanti personaggi, ma mi sono piaciuti questi tre amici di Daniele, questi una volta giovani, qui vedremo che non erano più tanto giovani. Ma il libro di Daniele mi è sempre piaciuto da ragazzo. Voi leggete, credo che l'abbiamo letto tutti, abbiamo notato tutto, che sia in Daniele che nei tre giovani, nei tre amici suoi, non ci sono mai peccati, non ci sono mai errori, ma non perché erano perfetti, perché lo Spirito Santo non ha voluto rivelare quello che sono stati gli errori di questi uomini, ma ha voluto mettere in evidenza e risalto quelle che erano le loro virtù. A me, che nei credenti ci sono anche delle virtù, però c'è anche dei peccati. Ma mi è piaciuto questo qua, questi tre giovani, e in modo particolare questo episodio di questi che quando sono stati messi davanti a questa statua e dovevano inginocchiarsi. Già giovedì scorso Giovanni ha portato uno studio sul capitolo 3 che deve terminare e ha spiegato in modo molto chiaro che non era una statua religiosa, ma era un simbolo dello Stato al quale tutti si dovevano inchinare, il potere, la gloria di Nabucodonosor. Erano trascorsi, alcuni studiosi della Bibbia dicono, circa 20 anni dal giorno in cui quei tre giovani decisero di non contaminarsi con i cibi del re. In quell'occasione erano passati 20 anni, erano dei funzionari del re. All'inaugurazione il re non invitò il popolo, ma invitò tutti i funzionari e gli ufficiali del regno e ne riempì una pianura. Quei tre uomini in questi 20 anni non erano cambiati. La loro risoluzione, la loro fedeltà, la loro determinazione era quella di 20 anni prima. Noi non ci vogliamo contaminare. Ma c'è una sostanziale differenza. 20 anni prima non avevano niente. Erano dei prigionieri, principi, leggiamo, di casa reale, ma non erano niente, erano solo dei deportati, messi da parte per servire un re pagano. Erano passati 20 anni, avevano ricoperto un ruolo di funzionari del re, dietro consiglio, dietro spinta di Daniele verso Nabucodonosor, mettiti nella provincia di Babilonia. Quindi erano, diciamo oggi, erano arrivati al top. Se era al giorno d'oggi, forse l'avremmo visto per televisione, al governo. Avevano fatto una bella carriera. Adesso avevano sì che perdere. Adesso sì che avevano che perdere. Ma loro non pensarono a questo, non ebbero dubbi, non ebbero paura, non ebbero ansia. Noi non ci inchineremo, non ci inchineremo. E non chiesero al Signore di essere liberati. La loro preghiera era quella di rimanere fedele. Signore, facci rimanere fedeli. Anche se non riusciamo a comprendere perché io sto vivendo questa situazione, Signore, fammi rimanere fedele. Come ho promesso 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, quando sono sceso nelle acque battesimali, Signore, io prometto di servirti per tutta la vita. Dopo 40 anni, Signore, voglio dire, ti voglio servire per tutta la vita, nonostante le difficoltà. Non ebbero dubbi. La prima cosa che fecero, Nabucodonosor li fece legare. Li legò. È uno scoraggiamento essere legati, cioè essere privati della libertà dei movimenti ed essere portato e tirato dove il nemico vuole. Anche Gesù fu legato. E Gesù fu legato in una circostanza che noi leggiamo nel Vangelo di Luca, quando nel giardino del Getsemane lui pregò e sudava sangue, conosciamo bene l'episodio, stava pagando i nostri peccati già nel giardino del Getsemane. Lui ebbe un momento di dire: Signore Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Tutta la sua umanità. E il Signore mandò degli angeli. Quando Gesù disse: ma non la mia, la tua volontà sia fatta, ecco, degli angeli andarono e lo consolarono. Grazie, Signore, per la consolazione che tu dai ai tuoi figli quando ti invocano, quando ci troviamo nella difficoltà. Arrivano le guardie, i soldati lo legano. Ma come? Il Signore mo mi ha consolato e adesso questi mi legano? Allora il Signore non mi ha liberato. Il Signore non mi ha liberato. No. Il Signore è con noi. Anche quando ci legano. Anche quando le circostanze della vita, la paura ti lega, il dubbio ti lega. Il nemico cerca di offuscare la tua mente affinché tu possa fare errori sopra errori. Ti fa perdere la lucidità, la speranza, ti toglie lo sguardo da Cristo, da colui che crea la fede e la rende perfetta. Nel momento in cui abbasso lo sguardo e la mia vita non è rispecchiata nella parola di Dio, ecco che la fede viene meno e il nemico ti lega. Ma Dio è con noi. Dio è con noi. La fornace fu arroventata 7 volte tanto. Se voi continuate a leggere nel libro di Daniele, furono buttati i legati nella fornace e coloro che si avvicinarono alla fornace morirono. Loro no. Ma Dio non era con loro. Erano legati. Ma la presenza di Dio già era con loro. Anche se loro non lo vedevano, però si rendevano conto che le fiamme niente gli potevano fare. I soldati erano morti, ma loro erano dentro. Allora cosa succede? Succede che cadono nella fornace ardente e Nabucodonosor, la prima cosa che vide, 4 uomini slegati. No, uscirono fuori dalla fornace. Dentro alla fornace erano slegati. Signore, nella prova, nelle difficoltà, la prima cosa che il Signore fa è ti leva la paura. Ti slega dalla paura. La sua presenza ti dà pace. La sua presenza ti dà sicurezza, non più dubbi. Il legame del dubbio, il legame della paura, il legame dell'ansia. Che succederà adesso? Ne uscirò fuori. È scritto che camminavano. E mentre leggevo questo verso mi è venuto in mente quando Gesù camminava con i suoi. Camminava con i suoi, anche se c'erano nemici che li cercavano. Quando si cammina con Gesù, si parla con Gesù, c'è occasione di avere comunione con il Signore, Che bello nelle difficoltà continuare ad avere comunione con il Signore. Non farci distrarre dalle fiamme, perché le fiamme non stanno facendo niente. Perché noi stiamo vedendo che ogni giorno apriamo gli occhi e ci abbiamo la forza di dare gloria a Dio. Quello è camminare con Gesù. Gesù sta vicino a te. Ma quando finirà? Finirà. 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 Signore, noi vogliamo camminare con te. Io penso, un mio pensiero, che quei tre non stavano dicendo vicino all'angelo dell'Eterno, che è la figura di Cristo Gesù nel Vecchio Testamento, perché non ci tiri fuori? Secondo me parlavano e dicevano: voi ancora tante cose dovrete fare per la mia gloria. Il Signore ti parla del servizio, ti parla della sua presenza, ti parla del suo aiuto. Signore, fammi camminare con te, anche se sto nelle fiamme. Quella speranza, quella piena speranza della grazia, che è la salvezza, Signore, non la voglio perdere. Non la voglio perdere. Io non mi inchinerò davanti alle difficoltà. Ma non perché io ho la forza, perché il Signore è con me. Siate perseveranti. Perché il verso 9 lo dice: ottenendo il fine della fede, che è la salvezza delle anime. Il fine della fede non significa uscirne vincitore da una malattia, anche quello. Allora, se non esce vincitore dalla malattia, vogliamo perdere la grazia? Se non esci vincitore da questa difficoltà che stai attraversando, vuoi perdere la grazia? Cristo è morto sulla croce per le nostre malattie, ma soprattutto per la nostra salvezza, nella misericordia e nella grazia di Dio. Io non voglio guardare alla difficoltà, voglio guardare a quella promessa, a quella casa, a quelle stanze che il Signore disse: io vi vado a preparare. Amen. Ma Signore, sono passati 2 anni, ma quante stanze stai preparando? Vuol dire che la porta della grazia è ancora aperta, questo significa. Affinché tanti ancora si possano convertire. Verso 13 dice: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Non parla solo di cuore. Parla anche della mente. Siate sobri. Controllate la vostra vita. Con la mente, con l'insegnamento della parola, con la forza che viene dalla parola. Siate severi con voi stessi. Severi. Un atleta, per ottenere dei buoni risultati, è severo con se stesso. È severo. Si attiene a quelli che sono gli allenamenti, a quella che è la dieta, perché vuole raggiungere un risultato. Fratelli, siamo severi con noi stessi quando si tratta di stare davanti alla presenza del Signore. Mettiamo la nostra mente all'azione, avendo piena speranza. Luca 21:34, vogliamo leggerlo insieme? Luca 21:34, il Signore dice ai Suoi: badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansie e preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Dobbiamo essere vigilanti. Amen. Un'esortazione. Fratelli, se il Signore ci ricorda queste cose, perché penso che prima io ne ho bisogno, perché facilmente davanti a una fornace ardente, davanti a una prova, facilmente si può capitolare. Ma noi vogliamo rimanere fedeli. A volte, fratello, scusatemi, perdonatemi se vi dico questo, a volte ci sono dei credenti che non vengono in chiesa perché il fratello non l'ha salutato. Il nemico ti fa vedere quel non salutato un gigante. A volte non si viene in chiesa perché sono stato male e nessuno mi ha chiamato. Ma Cristo era vicino a te. Dice a me, e gloria a Dio. Tu vieni in chiesa per Gesù. Per colui che è stato vicino a te. Se tu non vieni in chiesa perché non ti hanno chiamato, vieni per chi ti è stato vicino, che è Cristo Gesù. E vieni a ringraziare il Signore. Siate sobri, siamo attenti, perché noi vogliamo arrivare in cielo. Amen.